Dal Salmo 97. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi». E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo alla terza domenica dopo Pasqua, sempre secondo il rito ambrosiano. Il brano del Vangelo che abbiamo appena letto è situato nel capitolo 14 dell'Evangelista Giovanni, quarto Vangelo, il quale continua a ripetere qui le stesse cose che si possono leggere poi sia nel capitolo precedente che in quello successivo. È il modo consueto di procedere di Giovanni, che ritorna continuamente sugli stessi temi, approfondendoli e dando a noi la possibilità di capire meglio come stanno le cose. In questo brano si mette in evidenza l'incapacità dei discepoli, ma dell'uomo in genere, quindi anche noi, di comprendere il mistero di Dio. E Giovanni, quando ripete apparentemente le stesse cose, di fatto le approfondisce, e a noi questo fa bene. Gli interventi di Tommaso e Filippo sono una dimostrazione della nostra incapacità, dell'incapacità dell'uomo in genere, dicevo, di cogliere e capire, conoscere il mistero di Dio. Le loro domande sembrano essere puerili e scontate, e il tono che Gesù utilizza per rispondere ce lo fa capire, ce lo evidenzia. La preoccupazione degli apostoli qual è? Sono impauriti e timorosi, avvertono un probabile suo allontanamento, anche se provvisorio. Vado a prepararvi un posto. Quando sono andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi». Fondamentalmente i discepoli si lasciano prendere dal timore, dalla paura di perdere Gesù. Invece Gesù dice che si allontana, ma è soltanto un allontanamento provvisorio. E questo è tutto il tema del discorso di questo capitolo quattordicesimo. E le parole che il Signore pronuncia intendono aiutare i discepoli a superare la paura. Innanzitutto, illustrando il motivo del suo allontanamento, non va via per sempre, ma vado a prepararvi un posto, perché nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. E poi li rassicura, perché di fatto tornerà di nuovo, manderà il suo spirito. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E li richiama poi al coraggio, alla fiducia in Lui. La Bibbia, la Scrittura, la parola del Signore, il Vangelo, l'Antico Testamento, la Bibbia conosce solo un mezzo col quale il cuore dell'uomo può vincere la paura. È la fede in Dio. Le altre sicurezze deludono. Per cui in questo brano troviamo tre raccomandazioni circa la fede. Subito all'inizio: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi, non subito immediatamente, ma sempre in questa pericope, al versetto 10 e al versetto 11, si legge: non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. È un richiamo continuo in 11 versetti, per tre volte Gesù richiama la fede, perché è soltanto attraverso la fede, la fiducia incondizionata al Signore, che noi possiamo vincere ogni paura, ogni timore. Di fatto Gesù si allontana, ma è sempre presente. Si tratta di cogliere questa presenza, questa modalità nuova di essere presente da parte di Gesù, perché non è più presente come quando camminava con loro sulle strade della Palestina. È presente sì, ma in un certo modo, in un altro modo. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. L'ambientazione è quella dell'ultima cena. C'è stata prima la lavanda dei piedi, c'è stato il tradimento di Giuda, il comandamento nuovo di Gesù. E ora, prima di uscire verso il Monte degli Ulivi, Gesù parla ancora ai suoi discepoli, e quel grande discorso che Gesù fa appunto prima della sua Pasqua. E come diceva Padre Gianni, è uno sguardo che l'Evangelista getta su ciò che Gesù aveva detto prima delle vicende della sua passione e della sua resurrezione, perché alla luce di queste parole i discepoli dopo possono capire il modo, lo stile, la modalità con cui Gesù è sempre con loro nella nuova fisionomia, nella nuova realtà del Gesù risorto. E vediamo che Gesù in primo luogo cerca di rassicurare i discepoli a fronte di quel sentimento di paura per il suo allontanamento che può sorgere in loro. Non sia turbato il vostro cuore, dice. E lo dice anche a noi: non sia turbato il vostro cuore, perché io sarò sempre con voi. Vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché anche voi possiate essere per sempre dove sono io. Questa è la promessa di Gesù, la promessa con la quale lui si avvia verso i sentieri della passione, e la promessa che rivolge ad ogni uomo di ogni tempo, ai suoi discepoli di allora come a noi suoi discepoli di oggi. E forse anche le domande dei discepoli di allora sono le domande dei discepoli di oggi. Gli disse Tommaso: ma Signore, qual è la via? Cosa dobbiamo fare? Come facciamo a essere sempre con te? E Gesù gli dice: io sono la via, la verità e la vita, cioè la chiave per entrare in questa comunione con me, con il Padre, è seguire me come via, e cercare me come verità e vivere di me come vita.
E poi anche la richiesta di Filippo che gli dice: Signore, mostraci il Padre. E è una richiesta, direi, di sempre, no? Che possiamo estendere a ogni uomo di ogni tempo, perché rappresenta quel grande desiderio del cuore umano di vedere, no, la verità di Dio. Già Mosè nell'Esodo diceva al Signore: mostrami il tuo volto, mostrami la tua gloria. E allora corrisponde al desiderio che c'è in ciascuno di noi di vedere il senso pieno delle cose, la bellezza, la verità, il valore del tutto. Signore, mostraci il Padre. E Gesù risponde a questa domanda. Cosa risponde? Dice: Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. E come dire, il volto di Dio tu lo puoi vedere in me. Però attenzione, queste parole le pronuncia prima di avviarsi lungo i sentieri della passione. È come se dicesse: il volto di Dio tu lo vedi sulla croce, è il volto sfigurato del crocifisso. Questa è il paradosso della ricerca cristiana di Dio, no? Tu il volto di Dio lo vedi in Gesù, ma lo vedi pienamente sulla croce, nel volto di un Dio crocifisso. Ecco, allora possiamo anche noi proseguire questo tempo di Pasqua, che è tempo appunto di resurrezione, che è tempo per una ricerca particolare del Signore risorto in mezzo a noi, ricordandoci che il Signore risorto è il crocifisso risorto. Queste due dimensioni della croce e della resurrezione sono inscindibili. Noi sappiamo che dopo la croce c'è sempre la resurrezione, ma la resurrezione segue sempre una croce.
Anch'io mi sono soffermata su questi versetti, diciamo quelli più significativi di questo discorso di addio, di questo testamento di Gesù, dove si condensano un po' i messaggi più importanti, i messaggi che Gesù vuole lasciare ai suoi discepoli, le cose che contano di più. E allora volevo richiamare ancora i primi versetti, quando Gesù dice di non turbarsi, non sia turbato il vostro cuore. Poi al versetto 27 dirà addirittura di non spaventarsi. Ripeterà questo versetto aggiungendo anche l'invito a non lasciarsi spaventare. E allora il verbo che utilizza, il verbo greco, è un verbo, tarasso, che significa proprio essere sotto sopra, agitato nell'animo ma anche nel corpo, nel comportamento, anche sconvolto significa. E successivamente aggiunge un altro verbo che significa appunto spavento. E ho pensato che Gesù non l'ha detto a caso, innanzitutto perché è preoccupato per i suoi discepoli, li vuole rassicurare, ma anche perché anche lui ha prova questa esperienza del turbamento. La nostra vita non è esente da questa esperienza, anzi spesso siamo turbati, siamo spaventati dalle cose che ci accadono, ci devono accadere, e la nostra fede è messa in queste situazioni in difficoltà, anche perché appunto la fede è proprio non vedere Gesù, non sentirlo spesso. E allora l'invito di Gesù è proprio questo, di non turbare, di non rimanere turbati e di avere fede. Anzi, la traduzione più aderente al testo dice: continuate a credere in Dio, eppure in me continuate a credere. E mi piace richiamare questa traduzione perché rende proprio l'idea di che cosa sia la fede, continuare a credere. Vuol dire che il credere, l'avere fede, non è una conquista, un qualcosa che tu raggiungi e poi sei arrivato, ecco. Ma è qualcosa che va, è un cammino. Quando Gesù dirà proprio: io sono la via, la verità e la vita, ecco, io sono la via. E la via indica proprio questo, un movimento, qualcosa di dinamico. Non è un possesso definitivo, solido, saldo, definitivo e basta. Ecco, allora Gesù ci sta dicendo questa cosa: continuate a credere, pur nelle difficoltà, nei turbamenti, anche negli spaventi, quindi nelle situazioni che mettono in difficoltà la nostra fede, ecco, continuare a credere, credere e continuare a credere in Dio e in Lui. Ecco, questa è la prima cosa. E pensavo proprio che, come ha richiamato Padre Gianni, dicendo proprio che per la Bibbia la fede è veramente l'unica difesa, no? La fede in Dio è l'unica nostra forza. E pensavo proprio che la fede è il più potente ansiolitico. E come invece la sfiducia è proprio l'esatto contrario, il più potente ansiogeno. E infatti, se ci penso bene nella mia vita, quantomeno, ma lo vedo in tutti, ogni tentazione riguarda sempre il tema della fede e della fiducia, ed è veramente la fede rimane l'unica forza per superare tutti i turbamenti della nostra vita. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare è che davvero nei turbamenti Dio sembra assente. È una verità, nella nostra vita noi sperimentiamo continuamente questa assenza di Dio. E allora Gesù è preoccupato di aiutare anche noi discepoli, invece, a superare questa apparente assenza. E come? Lui innanzitutto ci rassicura dicendoci che c'è una casa dove noi un giorno andremo ad abitare. Ci sono molte dimore, e questa è la prima cosa, la prima rassicurazione. E l'altra cosa è che lui ci ha dato inizio con la sua partenza a una nuova presenza che si concretizza proprio nella comunità, nella chiesa, nell'amarci come lui ci ha amati. Quindi lui non ci ha abbandonati, ma ci ha donato questo spirito che ci dà la forza di vivere proprio la comunione tra noi, che è questo suo modo, questo nuovo modo di essere presenti nella nostra vita. Ecco, questa cosa oggi mi ha fatto riflettere, mi sono soffermata molto su questo aspetto, cioè questo modo di Gesù di essere presente nella nostra vita nell'amore vicendevole. E quindi vivendo l'amore che possiamo vivere concretamente e sentire questa presenza. E almeno io vedo che è così, che quella è la strada, che spesso è proprio quella l'esperienza più profonda o tra le più profonde che possiamo fare di Dio. E poi la rassicurazione: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, risponde a un bisogno profondo che abbiamo ciascuno di noi di sicurezza, di pace. Però qual è questa casa? Io penso a un posticino, a un posto preciso, però in realtà nel Vangelo al versetto 23 si dice: se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Quindi Gesù ci sta dicendo che in realtà la dimora siamo noi, che Dio dimora in noi e noi a noi è riservato, quindi non solo siamo il luogo della presenza, ma abbiamo un compito prezioso che è unico, perché ognuno di noi è unico, quindi abbiamo un compito unico ed è appunto quello di continuare questa presenza di Gesù nella vita anche delle persone che incontriamo, di essere speranza gli uno per gli altri. Quindi non più un santuario dove Dio si manifesta, ma ogni persona si accoglie questa presenza e coltiva questa presenza, può diventare dimora anche per gli altri.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana la liturgia della parola, il convento, questo brano del Vangelo, capitolo 14 di Giovanni. È un richiamo, il discorso che Gesù fa, o il dialogo che intesse con i discepoli, gli apostoli, turbati, impauriti circa la sua assenza, la sua dipartita, e sono colti proprio da questo turbamento che risulta essere evidente nel loro porre domande. Cosa sarà di loro? Cosa sarà di noi? Questa è la domanda di fondo. Quando il Signore se ne sarà andato? Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Riprende continuamente questo discorso sulla fede Gesù, e con questa espressione egli pone sullo stesso piano la fede in Dio e la fede in Lui. Chi crede in Lui crede in colui che l'ha mandato. Lui e il Padre sono una cosa sola. Gesù, con la sua dipartita, dà inizio, si diceva prima, ad una nuova presenza. Lui non ci abbandona, ma anche se la sua presenza poi di fatto è diversa, ci dona il suo spirito, che è segno, manifestazione di questa presenza continua. E questa preoccupazione di Gesù nei confronti dei discepoli che restano nel mondo si esprime con le parole: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. Ecco, questa è la certezza. La certezza del ritorno di Gesù deve essere sempre mantenuta viva nel nostro cuore. E più avanti non lo troviamo questo versetto nel brano che abbiamo letto e che verrà proclamato in questa Eucaristia domenicale. Dice Giovanni, riferisce Giovanni di Gesù: non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Cioè è un invito a vedere il Signore in un modo nuovo. E poi prosegue: ed è il luogo dove io vado, voi conoscete la via. Cioè io vado in un luogo, ritorno alla destra del Padre, ritorno da dove sono venuto, ritornerò, meglio, perché questo brano del Vangelo si pone prima della sua passione e morte, quindi è un brano che antecede la Pasqua come sacrificio, come immolazione, come gloria della croce. A Tommaso però queste parole sembrano nebulose e incoerenti. Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Cioè la risposta che Gesù dà a Tommaso, titubante, non soddisfa pienamente questi discepoli impauriti e timorosi. Come possiamo conoscere la via? Per Gesù è il contrario di quello che viene manifestato attraverso la domanda di Tommaso. Cioè Tommaso è convinto, come tutti noi del resto, che per conoscere la strada devi prima conoscere la meta alla quale vuoi arrivare. Per Gesù è esattamente il contrario. Quando si conosce la via giusta, si giunge alla meta giusta. E la via giusta è seguire Gesù. E questi discepoli lo sanno, devono saperlo, devono tenerlo, ritenerlo, rimeditarlo continuamente nel proprio cuore. L'importante è conoscere quale strada. La meta si troverà di certo alla fine di questa strada. E rispondendo a Tommaso, Gesù proclama, e l'affermazione è solenne, una delle più solenni del Nuovo Testamento: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il cristiano sa e dovrebbe sapere che la via è tracciata ed è chiara. È la strada che Gesù ha percorso. Dicendo io sono la verità, Gesù si presenta come lo specchio in cui l'uomo può scoprire l'intima realtà di Dio, che è l'amore. Dicendo io sono la via, Gesù si presenta come la realtà profonda che l'uomo va cercando per realizzare pienamente se stesso. E si tratta ancora dell'amore. Dicendo io sono la via, Gesù non fa altro che riportare il discorso sull'amore. Dall'inizio alla fine della sua vita, Gesù ha percorso la strada dell'amore. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. La via che Gesù propone ai suoi, ai discepoli, agli apostoli, ma anche noi adesso, non è una strada da percorrere, ma una persona da seguire. Io sono la via. Così la verità non è un concetto, ma un uomo da frequentare. Gesù, io sono la verità. La vita non è un dato biologico, ma un dono di amare. Io vi dono la vita. E allora cerchiamo di seguire quello che Gesù indica agli apostoli allora e a noi adesso e alla sua comunità per sempre. Io sono la via, la verità, la vita, soprattutto la via. Camminate dietro di me. Questo è il messaggio.
In queste parole che Gesù pronuncia prima di avviarsi sui sentieri della croce, a me sembra che sottolinei, che voglia sottolineare nel Vangelo di Giovanni la sua intimità con il Padre. Dice a Filippo: non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? E poi ancora lo ribadisce: credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. E poi più avanti ancora nella preghiera sacerdotale che si trova nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, qui siamo al capitolo 14, ancora lì Gesù ribadirà questo concetto del suo essere una cosa sola con il Padre, del suo essere nel Padre. Però è interessante come sembra che questa intimità di Gesù con il Padre sia offerta in questo momento ai discepoli, perché dove è Gesù? Io, dice, sono nel Padre. però dice anche perché voglio che dove sono io siate anche voi. Ecco, è una intimità di Gesù con il Padre che viene offerta ai discepoli. Forse questa è proprio la missione di Gesù, no? Di fare dei suoi discepoli, dei suoi parte di questa sua intimità con il Padre. E su questo concetto volevo leggere una riflessione che ho trovato di Don Giovanni Moioli, che certamente molto meglio di me riesce a mettere a fuoco questo pensiero, questo concetto. Dice così: l'intimità di Dio, cioè la sua comunione perfetta, diviene una comunione offerta. Dio non è geloso della sua intimità. L'intimità che in Lui è la comunione fra il Padre e il Figlio diventa una comunione offerta, un'intimità condivisa con gli uomini. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. È appunto la preghiera sacerdotale di Giovanni al capitolo 17. Sono parole che esprimono bene il mistero della comunione perfetta del Padre con il Figlio, una comunione offerta, una comunione che si offre senza dissolversi. Vorrei sottolineare, dice ancora Don Giovanni Moioli, vorrei sottolineare soprattutto questo comunicarsi della intimità di Dio a noi, che a me fa una grande impressione. Dio si avvicina a noi fino all'incarnazione. Opera in questa maniera, rendendosi vulnerabile, senza difesa, fino ad apparire apparentemente sconfitto, anche se in realtà giudica e vince il mondo che lo sconfigge. Il suo è un amore senza difesa, un'offerta senza difesa. Abbatte il muro divisorio nella sua stessa carne, che non è un velo, ma un dono di Dio a noi. Guardando al crocifisso potremmo benissimo interpretarlo in termini di vulnerabilità della carità di Dio. La missione del Figlio è proprio l'intimità di Dio che viene offerta all'uomo.
Prima dicevo che appunto Gesù ci promette una dimora, no? E dicevo appunto che non c'è più un santuario dove Dio si manifesta, ma ogni persona che lo accoglie è eletta come dimora di Dio, ma è anche responsabile. E pensando proprio a questo punto che mi ha colpito, mi è venuta in mente la prima lettura degli Atti degli Apostoli, dove proprio si vede molto bene questo passaggio, questa trasformazione, diciamo così, questa trasformazione in dimora di Dio. Infatti in questa lettura degli Atti degli Apostoli, alle immagini del carcere nel racconto si succedono poi le immagini della casa, dell'accoglienza, dell'amore. E Paolo e Sila vengono gettati in carcere, nella parte più profonda del carcere, viene detto, e non a caso viene, secondo me, fatta questa sottolineatura proprio per indicare anche la difficoltà, anche forse proprio la prova, una prova difficile, nella parte più profonda, quindi nel buio. Il testo ci dice che verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio, quindi nella difficoltà, nel turbamento, continuavano a sperare, continuavano a credere, come dicevamo prima. E mentre i prigionieri li stavano ad ascoltare ed erano colpiti, ed ecco che nel buio della notte, quindi ancora nella difficoltà, si aprono miracolosamente le porte. E il carceriere a questo punto ha paura, cade tremando davanti a Paolo e Sila perché teme a sua volta di subire una ritorsione a causa della loro fuga. Ma Paolo e Sila non sono abitati dalla tenebra, ma sono abitati appunto da Dio. Sono dimora di Dio e si fanno luogo di questa presenza e apertura all'altro, e vengono in soccorso a quello che poteva essere il loro nemico, e così avviene un altro miracolo. Da lì nel racconto non si parla più di carcere, ma si parla di casa, si parla di calore, si parla di Paolo e Sila che raccontano di Gesù al carceriere e si convertono tutti nella sua famiglia, si parla di ferite che vengono lavate dal carceriere e si parla di un carceriere che li accoglie in casa e finalmente fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Quindi siamo passati dal buio dal gelo di un carcere al calore di una casa. E allora ecco quella trasformazione, questa nuova presenza di Gesù nella nostra vita concretizzata. Proprio questo, appunto, dicevo all'inizio, che Gesù è presente nella nostra vita proprio nell'amore, in questo farsi dimora degli altri, in questa presenza gli uni per gli altri. Ed è questo il miracolo più grande da vivere, ed è anche forse questo, come dire, il passo più difficile che ci è chiesto, perché ci è chiesto proprio di uscire da noi stessi, andare incontro all'altro, accogliere l'altro, ascoltare l'altro. A volte liberare dal carcere è semplicemente un sorriso che non vorremmo fare. Ecco, piccoli gesti ma fatti con amore che possono appunto trasformare la vita o anche soltanto una giornata di una persona che ci passa accanto, ma che davvero possono cambiare nel profondo le persone.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa terza domenica dopo Pasqua qui dagli studi di Radio Missione Francescana. In questo brano del Vangelo si ritrovano delle espressioni, delle affermazioni di una portata profondissima. Chi ha visto me ha visto il Padre. E già commentava Marco che questa identificazione che Gesù pone con il Padre ci lascia sconvolti. Filippo probabilmente non ha capito subito la portata di questa affermazione. Forse aspirava ad una manifestazione ancora più alta, o meglio, più diretta, più visibile. Cercava apparizioni, cercava segni. Gesù gli ricorda che solo lui, nella sua concreta umanità, solo in lui si trova il luogo della manifestazione di Dio. La realtà di Dio si trova espressa nel volto di Cristo. Cioè in lui il Dio invisibile si è fatto visibile, conoscibile, raggiungibile. E quindi, osservando l'umanità di Gesù, parole, azioni, morte, resurrezione, in questa umanità che si può comprendere chi è Dio, è lì che Dio si rivela, quel Dio inaccessibile, incomprensibile, che sta al di là, al di sopra di tutto e di tutti. E tutta la vita del Figlio è un racconto del Padre che nessuno ha mai visto. E questa profonda comunione traspare anche all'esterno, dalle parole che Gesù dice, parole non sue, ma del Padre. E Gesù continuamente ribadisce questa realtà. E dalle opere che compie, opere non sue, ma del Padre. Certo, per cogliere questa comunione di Gesù con il Padre occorre la fede. Ma la comunione di Gesù con il Padre si rende visibile. E l'uomo, all'uomo, è disponibile vedere la verità, la bellezza di Dio attraverso le opere di Gesù. Attraverso queste opere che costituiscono una specie di velo, un velo nella carne, un velo della carne. Ma al discepolo, al cristiano, agli apostoli di 2000 anni fa, per noi adesso, in questo momento e per tutti coloro che verranno, non c'è altra possibilità di cogliere il volto di Dio. Non c'è un altro modo di vedere Dio. E allora contempliamo il volto di Cristo. Un volto è una presenza, una persona che si coglie attraverso la fede, ma che è realmente presente. E auguriamo a ciascuno di noi questa capacità di andare oltre la pura materia e di cogliere la presenza di Gesù e il suo spirito che non ci abbandona mai. Auguriamo ai nostri amici che ci stanno ad ascoltare una buona giornata del Signore da parte di Padre Gianni,
Marco
e Angela.